Giovedì 19 febbraio, tra poco iniziano una puntata di Poltronissima, vero Max?
Tantissimi ospiti, spettacoli fantastici e quindi...
Sigla!
Poltronissima con Luca e Max.
La leggerezza di sognare.
La forza di emozionare.
E buon pomeriggio a tutti quanti!
Buon pomeriggio!
Eccoci qui in questo giovedì 19 febbraio, sono le 14.02,
la
tornata
precisione.
Poltronissima con Luca e con Max Rapetti!
Eccoci qua!
Come state? Tutto bene? Spero di sì, una nuova puntata qua dagli studi di Radio Politon De Quadri in diretta e noi siamo felicissimi perché è una nuova puntata ricca di ospiti, di divertimento, di magia... che ovviamente noi portiamo avanti grazie alla nostra fantastica regia.
Assolutamente,
ha fatto anche la rima.
Perché loro sono fantastici, sì, ringraziamo già da subito il nostro William, il nostro Mattia, la nostra Irene, non so, ci sono profumi di Franci qua e là, non l'ho vista oggi, però. Ho sentito odore di patatine fritte.
Ma povera Franci, ma sempre queste patatine fritte, devo dire che insomma
piacciono tutti.
Sì, è vero, è vero. Che bello essere qua di nuovo in diretta insieme per raccontare il teatro del nostro territorio, in attesa poi la prossima settimana della settimana sanremese, ma noi continueremo ad andare in onda, anzi ve lo diciamo già, la prossima settimana non andiamo in onda di giovedì, ma venerdì 27
infatti, ed è l'unica
febbraio.
Serata che non presentiamo Sanremo, giusto?
Per quello, certo, infatti, bravo Maxone, che hai detto tutto perfettamente. Anche oggi vi accompagniamo tra commedia brillante, teatro civile, satira e anche drammaturgia contemporanea.
È vero, allora parto direttamente con dire che dal 20 al 22 febbraio al Teatro Gioiello di Torino va in scena Grisù, Giuseppe e Maria.
Sì.
Di Gianni Clementi, regia di Pierluigi Iorio con Francesco Procopio e Stefano Sarcinelli.
Che saranno appunto nostri ospiti tra pochissimo. E poi sempre dal 20 al 22 di febbraio, ma al Teatro Alfieri di Torino, arriva Indovina chi viene a cena di William Arthur Rose, l'adattamento di Mario Scaletta, la regia del grande Guglielmo Ferro con due grandi protagonisti,
sì,
Cesare Bocci e Vittoria Belvedere, che saranno nostri ospiti.
E poi mercoledì 25 febbraio al Teatro Gioiello, spazio alla grandissima satira di Giorgio Montanini con Fall, uno spettacolo scritto e interpretato direttamente da lui.
E sarà con noi anche oggi e siamo felicissimi nonostante il viaggio e tutto quanto. E poi dal 20 al 22 di febbraio all'Altrove Teatro Studio di Roma debutta Un giorno diverso, scritto e diretto da Domenico De Meo con le musiche originali di Martina De Santis, che sarà nostra ospite più tardi. Come vedete, veramente una puntata ricca sempre di tanti ospiti diversi, di tematiche anche differenti ma unite dal grande amore per il teatro,
Infatti, ma è il momento di un po' di musica.
Ah, certo.
E
ecco.
Allora qua, via la mia grandissima gioventù. No. Io l'ho vissuta così, volevo essere lui. George Michael, Fate.
Ma vi sembra normale?
Sì, certo. George Michael, Fate. Bisogna avere sempre fede in qualche cosa,
assolutamente,
vero?
Sì. Fondamentale. E questa invece è Poltronissima, qua in diretta da Radio Politon De Quadri, in questo giovedì 19 febbraio. Entriamo nel vivo della puntata,
sì,
perché parliamo di uno spettacolo che è tanto atteso qua a Torino. Sarà in scena da domani 20 febbraio fino a domenica 22 di febbraio al Teatro Gioiello di Torino. Parliamo di Gesù, Giuseppe e Maria. La regia è di Pierluigi Iorio, insomma una commedia davvero brillante che omaggia la grande drammaturgia partenopea con un ritmo davvero molto serrato, una riflessione profonda su quella che è l'emigrazione e sui valori perduti. E oggi ne parliamo con uno dei protagonisti,
sì,
siamo felicissimi, Francesco Procopio. Ciao Francesco!
Ciao Francesco!
Ciao, buongiorno!
Buongiorno!
Come state?
Bene, tu come stai Francesco? Tutto bene?
Bene, però... Però subito vi devo dire che avete fatto un errore.
Ecco,
non so chi di voi due parlando.
Cioè,
non è Gesù, Giuseppe e Maria, sennò la gente pare che va messa.
È vero,
Gesù,
no, è
Grisù,
sì,
lo
so.
Grisù,
hai ragione, Francesco. Ma sai che cos'è? È perché secondo me, con la canzone precedente che parlava di fede di George Michael, Fate, ci siamo un attimo confusi.
Stiamo pigliando troppo una strada, però. Poi dopo che mi pare uno spettacolo solo per cattolici.
No, per carità, è vero, è vero.
Francesco.
No, è vero, è vero, è vero. Come stai intanto, Francesco? Tutto bene?
Tutto bene, grazie.
Meno male.
Io sto a Roma, piove, non so da voi, voi dove siete?
No, a Torino c'è il sole.
Ormai.
Sì, sì, sì.
Girate, che è girata all'Italia. Hai visto? Sì. Voi siete nel meridione dell'Italia e c'è sempre bel tempo.
Sì.
Forse da qualche casa si riesce a vedere pure il mare di Genova.
Invece qua... È un po' più difficile, po' però più... ci proviamo.
È vero, assolutamente.
Vabbè, vi state impegnando, dai.
Hai ragione, Francesco.
Cerchiamo.
Beh, io la domandona iniziale te la devo subito fare. Ed è quello che cosa... Beh, tu adesso sei sul palco con questo bellissimo spettacolo. Che cos'è che ti ha colpito di più? Che cos'è che ti ha colpito di più di dire sì, cavoli, questo lo devo proprio fare?
Beh, allora, a me fanno impazzire gli spettacoli. L'ho scelto perché c'è una riflessione molto forte, appunto, su questa cosa che avete voi anticipato, perché questa è una storia vera che è accaduta intorno al 1956, dove sono morti diversi italiani in questa miniera in Belgio, miniera di gas, perché diciamo il Belgio dava molto lavoro in cambio di aiuti eccetera agli italiani, quindi era uno scambio che noi, innanzitutto perché mi fa riflettere molto che noi siamo stati i primi ad emigrare, e quindi questa è una riflessione che a me piace molto, e poi perché a me affascinano molto gli spettacoli in cui si ride dall'inizio alla fine, però alla base c'è una tragedia. Come la nostra tradizione ci insegna, mi permetto di dire, cioè la tradizione proprio degli spettacoli comici, i veri spettacoli comici nascono sempre, ahimè, da una tragedia, cioè c'è sempre dietro la morte e la fame. E quindi questo a me affascina molto, mi piace molto, perché tu spettatore vieni, ridi dall'inizio alla fine, però poi a casa fai una piccola riflessione, quindi per me è il teatro,
è
la
teatro vero. Del teatro, è vero, è quello che piace tanto
anche per noi,
anche a noi. Senti Francesco, ma il tuo personaggio che insomma si muove tra quella che è la comicità, lo dicevamo anche prima, e l'umanità, insomma, tu come l'hai costruito, come l'hai reso tuo?
Io, vabbè, ma alla fine tutti noi abbiamo una parte, perché il tagrestano è il, diciamo, la parte ludica, la parte bambinesca del, nonostante i miei 56 anni, però
portati benissimo,
portati benissimo. Bene, Fra.
Troppo buoni, troppo buoni, ma avete visto bene, sicuri?
Ti abbiamo visto bene,
siamo coetanei, quindi
sì, con Maxone sì.
Grazie, allora, ricambio, perché anche voi dalla voce sembravate dei trentenni.
Magari.
Bene, ma se non ce li facciamo tra di noi, sti complimenti.
È vero, Francesco.
Hai ragione.
È vero.
Bene, voi siete anche molto belli.
Vabbè, dai, Francesco. No, grazie.
Vabbè, ma tanto non ci vediamo, quindi possiamo
dire tutto.
Bravo.
Comunque no, la riflessione in tutti noi, c'è un bambino che resta sempre, tu basta che lo lasci andare e viene fuori tranquillamente. E il sagrestano è l'eterno bambino, l'eterno irresponsabile, è un po' quella parte di noi che non vorrà mai crescere. Quindi io dico sempre, il teatro è meraviglioso per noi attori, perché il teatro come il cinema, perché tu puoi fare quello che in questa vita forse non potresti mai fare, perché ti prenderebbero per pazzo, e quindi invece lì lo puoi fare, e quindi io lo faccio e mi lascio solo andare in una parte, diciamo, di me stesso, e penso di riuscirci abbastanza bene, quindi la mia sensazione è positiva. Voi sapete che quest'anno, a differenza dell'anno scorso, io questo spettacolo lo facevo con Giancarlo Ratti, un attore straordinario.
Sì, grande Giancarlo, sì,
è vero, grande.
Io lo adoro, sempre adorato, ci siamo sempre cercati, e con questo spettacolo siamo riusciti a lavorare insieme per un anno, però purtroppo poi lui, per altri impegni, per altri problemi, non è riuscito a fare la ripresa di questo spettacolo. Al suo posto c'è Stefano Sarcinelli, non so se lo vuoi...
Si arriva dopo, Stefano arriva dopo.
Ah, perfetto, allora spero che lui parli benissimo di me, perché io stavo per dire che anche con lui mi trovo meravigliosamente.
Noi suggeriamo di parlare bene. Non gli suggeriremo di parlare bene,
sì. Voi ditegli proprio, no, prima che lui cominci, ditegli proprio, guarda che Procopio ha parlato bene.
Assolutamente, va bene, sì, va bene.
Non vorrei che poi si trovi in difficoltà, perché poi ci incontriamo in scena e litighiamo.
Hai ragione.
Quindi magari diteglielo prima che lui cominci a parlare male di me, dite, guarda che Procopio ha parlato bene.
Va bene, Francesco.
Così si fa.
Va bene.
Sì. Comunque lui è la spalla storica di tanti comici partenopei, Paolo Antoni in testa, e devo dire la verità, lavorando con lui in scena, mi rendo conto anche quanto sia stato meraviglioso per Francesco Pallantoni arrivare a certi picchi di comicità grazie a Stefano Sarcene, certo. Perché la spalla è importantissima e lui veramente ti alza qualsiasi palla, se vogliamo fare una metafora con, sì, la palla a volo, cioè te la alza, vero, ovunque.
Alla grande.
Bene, ma... tutta questa, noi abbiamo parlato molto di comicità, no? Adesso, che quindi le rende tutto più leggero, ma secondo me delinea ancora in modo più forte quello che c'è sotto, quello che fa pensare. Quello che mi chiedevo io è se anche questo spettacolo possa aiutare sempre un po' a rinverdire la memoria storica di questi fatti, che secondo me è sempre importante ricordare, anche se a mano che il tempo passa, sicuramente si allontanano, però bisogna ricordarlo un po' a tutti. Sei d'accordo?
Sì, secondo me vanno sempre ricordati con estrema leggerezza, però vanno sempre ricordati perché sennò quello così facendo così andiamo sempre. Io ho la sensazione che invece di andare in avanti andiamo all'indietro, cioè facciamo, mettiamo gli stessi errori. Io, no, per esempio, mo passo una cosa all'altra. Io alla mia età pensavo che non potesse più diventare la parola guerra un termine normale, no? Invece,
certo,
ti riparla di guerra come se niente fosse. Fra un po' ti riparla, io spero di no, però qua se domani mattina si iniziano a bombardare ci siamo già riabituati a qualcosa che invece, cioè io quando ero più giovane dicevo vabbè, ma è assurdo, com'è possibile che si mandino tanti giovani in guerra e poi ci si ammazza per cosa? Ma tutto sommato per cosa? E invece poi succede di nuovo.
Infatti.
E dici, ma com'è possibile? Quindi è sempre poco, facciamo sempre poco, perché si dovrebbero inverdire molto di più.
Bravo.
Questi concetti.
È vero,
perché
proprio
è assurdo,
così.
È vero. È veramente assurdo.
È veramente assurdo.
Com'è possibile?
Ed è brutto, purtroppo, rendersi conto, sì, di tutto questo e non riusciamo anche a cancellarlo dalla nostra quotidianità, e questo ci rende cupi, davvero. Il teatro però ci può aiutare,
sì,
quel momento
tantissimo
di svago, di leggerezza bella, viva, reale. Abbattiamo la quarta parete alla grande.
Il teatro è nato per questo motivo,
sì, sì.
Il teatro ha sempre avuto la possibilità di andare anche contro i potenti,
sì,
contro,
sì,
tante volte si facevano spettacoli in cui dietro si nascondeva un messaggio segreto, no? Che,
sì,
che è di rivoluzione, eccetera. E la cosa meravigliosa è che il teatro ancora oggi, nonostante tutte le invenzioni, non morirà mai, perché è l'unico modo per vedere sempre, anzi, che non c'è intelligenza artificiale che tenga, che tu, se vuoi vedere delle persone in carne ed ossa che
sono
vivano,
è
un'emozione,
sono lì.
Sono lì.
E allora appuntamento da domani fino a domenica al Teatro Gioiello, sì, di Torino, veramente noi vi aspettiamo a braccia aperte, Francesco, con tanto
noi veniamo
piacere,
con tutto il cuore, con tutto il piacere, perché io lo dico sempre e lo giuro, non sto facendo, come dire, un atto di ruffianeria, ma lo dico con tutto il cuore, lo dicevamo anche con gli amici, per me Torino è veramente la mia Napoli, perché al nord io adoro Torino da tutti,
guarda,
i punti di vista,
ci fa molto piacere.
grazie
molto davvero
piacere.
E noi amiamo Napoli,
tutti i torinetti, anche, non tutti i torinesi, questa la devo dire,
sì,
lo so, mi odieranno, non tutti i torinesi sono juventini.
Anzi, ecco.
E allora dici va bene così, dici questo va bene per te, ho già capito.
Tutti i torinesi tifano Torino, perché
è
così,
vero,
si fa, la propria città.
È vero, Maxone così, Luca meno, e vabbè, insomma, abbiamo 50-50,
vabbè,
qua, ci sta.
Io non so voi per che squadra tenete, però...
Esatto.
Dovevo dire,
è giusto, Francesco, grazie di essere
grazie
stato con noi, un abbraccio
grazie
grande da Torino,
ma
Francesco, grazie veramente,
grazie.
Un bacio,
mi raccomando, avvisate Sarcinelli,
lo avvisiamo,
certo,
ciao Francesco,
certo.
ciao.
Alex Warren, Ordinary, ma qua Poltronissima, che c'è di Ordinary? È
nulla,
Extraordinary.
È vero, che bella questa canzone, bellissima,
stupenda,
assolutamente
stupenda.
E questa è sempre Poltronissima, come diceva Maxone, in questo giovedì 19 febbraio continuiamo il viaggio alle 14:22 per raccontare il bel teatro del nostro territorio, vero Maxone?
Infatti, e lo ridiciamo, dal 20 al 22, cioè da domani fino a domenica, a Torino al Teatro Gioiello ci sarà Grisù, Giuseppe, Me e Maria. È uno spettacolo che alterna risate e riflessione, l'abbiamo detto. E che cosa c'è al centro? Valori, famiglia e trasformazioni sociali. E con noi a parlarne adesso c'è il grandissimo Stefano Sarcinelli.
Ciao Stefano, eccolo!
Ciao a tutti, ciao!
Ciao.
Allora ragazzi, dici. Io il vostro IBAN ce l'ho, quindi non vi preoccupate.
Allora, però attenzione Stefano, prima
sì,
cosa,
abbiamo
appena lasciato Francesco che ha parlato
benissimo di te.
Adesso dimmi che cosa ne pensi di lui, perché me l'ha chiesto, proprio l'abbiamo lasciato da poco.
Beh, questo mi dispiace molto, perché Francesco è una pessima persona.
L'avevamo capito.
L'avevamo inteso.
Mi ha fatto uno scherzo tremendo parlando bene di me, perché mi ha messo in difficoltà. Io dovrei dire la verità, ma a questo punto non so cosa dire. Vi dico una fesseria, Francesco è un grande attore, è una persona simpatica, è un uomo per bene,
è tutto questo.
Non è vero, sto scherzando. Lo so. L'atmosfera che mi pare di respirare tra di voi mi accomuna molto a questo spettacolo. Vi accomuna molto a questo spettacolo, perché la commedia che andiamo a portare a Torino, e sono molto contento perché sono molto legato alla città di Torino.
Bene.
Perché contrariamente a tutti quei brutti luoghi comuni che girano, Torino è una città meravigliosa, accogliente.
Grazie.
Insomma, e tutto il resto. Sono convintissimo, perché ci ho passato tanto tempo facendo una sitcom che si chiamava Baldini e Simoni alla RAI di Torino, sono stato 2 anni. E sono arrivato con quella brutta idea, sai, vado a Torino, invece non è vero, ho scoperto un luogo meraviglioso, si mangia benissimo, insomma, sono contentissimo di passare
questi giorni. Mi fa piacere questo, Stefano, mi fa piacere, e spesso devo dire gli artisti che poi arrivano e la vivono se ne rendono conto, un po' di luoghi comuni si sono accantonati, perché si è trasformato molto rispetto al 2006. Sì, sono contento.
Ma no, ne sono convinto.
Mi fa piacere.
Tra l'altro, pensate che adesso parliamo della commedia, però una piccola riflessione,
condividerla
con voi.
Sì.
Io sto lavorando, ho fatto uno spettacolo che spero di portare a Torino a questo punto, sul grande Felice Andreasi.
Ma dai!
Che era un comico, autore, pittore straordinario, proprio torinese. Lui abitava a Cortazzone. Io sono un fan assoluto suo, perché quando ero ragazzo, bambino, ero impazzito per le sue cose in televisione, e quindi questo ricordo mi ha così messo in testa che ce l'ho fatta a fare uno spettacolo sui suoi testi, e insomma sono molto contento, quindi spero di parlarne poi con voi quando
volentieri
ti aspettiamo a braccio
volentieri
aperte.
Assolutamente,
e ti fiamo anche per te, Stefano.
Stefano, tanto,
ma veniamo a noi,
veniamo a noi. Questo spettacolo che è divertente, commovente, allora
c'è tutto.
Raccontaci soprattutto il mondo che racconta questa pièce teatrale, perché è un mondo molto particolare.
Sì, è un mondo degli anni 50, di una data particolare degli anni 50, che non so se Francesco ha spoilerato, e che ha come sfondo una tragedia che ancora ricordiamo.
Sì.
Ma non si focalizza ovviamente sulla tragedia, sarebbe troppo comodo e troppo facile. E invece noi andiamo a rischiare molto che questa tragedia fa da sfondo, che è la tragedia di Marcinello, possiamo dire.
Sì.
Ma la storia si elabora in una sacrestia di una parrocchia di un paese del sud, in cui in realtà si assiste a una trasformazione epocale, cioè di un'Italia che passa da un dopoguerra di grande sofferenza, di grande come dire, angoscia, a una, proprio con lo sfondo di una tragedia, a una rinascita.
Sì.
Cioè questo momento così tragico per il nostro paese in realtà ha rappresentato anche un voltare pagina, cioè guardare avanti, e proprio questo dolore profondo provato da tutta la nazione probabilmente ha unito molto il nostro paese, e l'ha reso però attento, vigile, possibile. Poi la storia ovviamente è altalenante, ci sono delle fasi storiche in cui alcune cose vanno giù, alcune cose vanno su, però in quel momento quella difficoltà così forte ha creato le condizioni per le quali i rapporti umani si stringessero di più.
È vero.
E questa commedia in qualche modo lo racconta, ridendo, sorridendo, essendo proprio comica.
Molto
in
divertente,
molti passaggi.
Sì, infatti.
Pensate, io faccio il sacerdote, quindi già quello...
già quello
è una cosa...
Come dire, fa più che ridere.
Ecco.
Sì.
Però nel divenire della storia, Gianni Clemente è stato molto
Sì,
bravo
sì.
a raccontarlo.
Sì.
Questi rapporti poi uno, sembrano parole, ma vi prego di poi quando verrete a vederlo ve ne rendete
Sì.
conto di trovare anche dei nuovi modi di rapportarsi tra le persone, di fare delle scelte comuni per il bene anche di una terza persona che non è, per esempio, un parente diretto, un
Certo.
figlio, una persona vicina, ma l'impegno morale diventa un'appartenenza, come dire, culturale, è un modo di volersi bene al di là delle dimensioni e dei confini che impongono le regole sociali. E
È
questa
vero.
commedia un po' le racconta questa cosa, insomma.
Ma
Quindi,
Gianni è bravo su questo, lo conosciamo,
è
conosciamo la
vero.
sua regia e la sua scrittura, in questo caso qua è la scrittura, devo dire,
È
immaginiamo anche
vero, è
cosa si è
vero.
riuscito a
Guarda,
cogliere.
io ti ascoltavo e mi è venuta in mente una cosa. Naturalmente io dico che è un mio punto di vista perché stiamo parlando della situazione odierna che abbiamo neanche solo in Italia, ma nel mondo. Tu mi stai dicendo che comunque in questo spettacolo c'è una visione positiva di trasformazione, di nuovo, legame tra le persone. Adesso in questo momento, o almeno io lo trovo un pochino pesante e un po' angosciante, insomma, il mondo che ci
Il
circonda
contesto che
adesso, il
viviamo,
contesto.
certo.
Questo spettacolo, tra le risate, può aiutare in realtà a vedere in un modo diverso anche la quotidianità e
E le
forse anche il
relazioni anche,
rapporto tra le
dici,
persone.
certo.
Io me lo auguro, sai, io ho una visione un po' antica, non vecchia, ma antica del teatro, perché per me il teatro serve a questo. Ha una grande funzione soprattutto per questo, deve avere questo scopo, è utile, avrebbe detto Strehler, proprio a questo, cioè a guardare quello che ci circonda con una lente del
Sì,
teatro e quindi con
sì.
la
Certo.
distanza che puoi avere nel vedere lo spettacolo, perché tanto tu sei seduto in platea e quei fessi che noi saremmo noi siamo sul palcoscenico, ma in realtà sia noi che il pubblico siamo coinvolti in questo evento magnifico, secondo me, irripetibile, che è una recita, che è una brutta parola, ma invece ha nobilissime origini,
Vero.
e poi riflettere insieme, ognuno per fatti propri, ma questa riflessione avviene nel nostro profondo, e quindi quando questo succede, il teatro assume un valore inestimabile. E proprio in questi tempi, tu hai fatto bene a ricordarli, perché sono tempi, è il momento dei tempi bui, diciamo
Sì,
così, va.
sì.
In cui però una cosa del genere può dare, non dico, sì, forse anche un minimo di speranza,
Infatti.
che è una forza enorme, secondo me. Non è soltanto credere così in maniera cieca che qualcosa migliorerà, ma la speranza contiene in sé la dimensione del dolore, per esempio.
Sì.
La speranza ce l'ha molto presente, non è come l'ottimismo che così a prescindere da tutto andrà tutto bene, ma invece avere questa consapevolezza oggi come oggi ci può aiutare
È
molto.
vero. E mi piace molto che la luce della
Bello.
speranza sia effettivamente data dalla forza dei rapporti tra le persone. Questo è
È
bellissimo.
l'unica,
È
secondo me, è
l'unica.
l'unica cosa a cui ci possiamo appoggiare, essendo venuti meno molti ideali, molte consapevolezze
Sì.
che avevamo dato per scontato. Non è scontato
No,
niente,
mai.
quindi bisogna ritrovarsi con le persone, ritrovarsi con chi ti circonda, con te stesso probabilmente anche.
Vero.
Vero.
Esatto, anche quello, Stefano. E credo che il teatro in
Non so
tutto
se avete
questo.
notato la
Dimmi.
grande intelligenza delle parole che io sto mettendo
Sì,
in
sì.
gioco rispetto a quel poveraccio di Francesco che invece avrà usato
Allora,
due o tre termini.
intanto tu ti sei anche fatto vedere video, lui ha fatto solo la telefonica, quindi grazie che così riusciamo anche a vederci e
Sì,
viviamo la radiovisione. Questo è già un aspetto molto bello. No, però devo dire, in tutto quello che stiamo raccontando e stiamo un po', come dire, condividendo, perché poi il teatro, queste interviste è anche condivisione, poltronissima è questo, con la leggerezza cerchiamo di affrontare tematiche anche profonde. Io vorrei ancora porre l'accento poi sulla risata, perché poi la risata ci aiuta anche ad affrontare la quotidianità con un approccio differente e in questo spettacolo la risata c'è tanto. Lo confermiamo, vero, vero Stefano?
Sì, io mi diverto
Certo.
con Francesco. Francesco è un animale comico straordinario. E la cosa bella è che lui è veramente, cioè, noi poi ci preoccupiamo, per esempio veniamo a Torino, ci preoccupiamo, ma non dobbiamo essere come dire escludenti,
certo,
parlando in un modo,
devi magari essere inclusivi, tutte queste cose, secondo me ci fanno una testa che non sa più, uno non sa più cosa dire, diciamocelo Stefano,
sempre inclusivo comunque, anche se sì, perché lui dice delle cose che anche io che sarei non capisco, quindi arriva a farmi capire le cose in modo che in cui potrebbero capirlo tutti, okay, quindi questa cosa qui è importante.
Okay. Che bello,
bellissimo,
che bello.
Bellissimo.
Io ascolterei ore e ore, Stefano. E
infatti,
allora diamo l'appuntamento
lo
da domani, Maxone.
Da domani fino a domenica, sì, quindi dal 20 al 22 di febbraio a Torino, al Teatro Gioiello, arriva Grisù, Giuseppe e Maria. Si ride molto, si pensa altrettanto e forse usciamo anche un po' con questa riflessione un po' più luminosi.
È importante.
Dai, mi piaceva questa questione qua.
Bravo, mi raccomando, domenica e pomeridiana.
Certo, alle 16, alle 16, ricordiamolo, assolutamente. Gli altri giorni alle 21. Stefano, grazie di essere stato con noi. Un abbraccio grande da Torino. Grande Stefano Sarcinelli.
Anche noi.
Anche noi. Ciao Stefano, grazie. Ciao, 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 ciao.
Alex Britti, solo una volta. O tutta la vita? Non lo sappiamo, ma sicuramente liberatevi, toglietevi le scarpe, andate in giro a piedi nudi, ridete, guardate il cielo e pensate al futuro di tutti noi. Insomma, fate e lasciatevi liberi nella testa.
E andate a teatro, perché quello
sempre
è importantissimo. Questa è sempre Poltronissima, qui in diretta su Radio Politon De Quadri, in questo giovedì 19 febbraio, sono le 14.36, adesso parliamo di un altro spettacolo davvero straordinario. Lo stiamo attendendo alla grande, da domani 20 febbraio fino a domenica 22 febbraio arriva al Teatro Alfieri di Torino. Indovina chi viene a cena, per la regia di Guglielmo Ferri. Insomma, un grandissimo classico che affronta il tema appunto delle differenze culturali, di quelle generazionali, che devo dire purtroppo sono temi sempre molto attuali in una società multietnica. E noi siamo felicissimi perché oggi finalmente è tornato a trovarci lui, Cesare Bocci.
Ciao Cesare.
Ciao Cesare, bene, che bello ritrovarti,
che bello.
Era un po', eh?
Ciao Luca, ciao Max.
Ciao. Che bello che arrivi a Torino, che arrivate a Torino, c'è un teatro che ormai è quasi tutto sold out, sono ancora più pochi posti e l'Alfieri vi aspetta a braccia aperte. Come stai Cesare intanto?
Noi non vediamo l'ora di arrivare, sto benissimo.
Bene, oggi è uscita una bellissima intervista tua su Virgilio Notizia, molto bella, molto intima, poi te la giro dopo anche, perché è veramente molto molto interessante. Entriamo nel vivo di questo spettacolo che insomma è molto molto profondo, molto intenso, vero,
sì,
Max?
E dobbiamo dire anche iconico.
Certo.
Quindi affrontare questo spettacolo è stato più hai affrontato di più il senso di responsabilità, l'hai affrontato come una sfida oppure qualcos'altro?
Guarda, io aggiungerei un altro aggettivo a quelli che avete usato per questo spettacolo, anche molto divertente.
Bravo.
Come l'ho affrontato? Sicuramente con grande gioia, perché il testo e il film, voglio dire, parlavano da soli per quanto riguarda il messaggio che si vuol trasmettere, quello sull'intolleranza, sul razzismo.
Certo.
Ora attualissimo, perché lo possiamo declinare in tante altre maniere, per la religione, per l'orientamento sessuale, per la disabilità, per qualsiasi cosa che nel futuro dei nostri figli potrebbe creare stupidamente dei problemi, no? Dalla normalità, tra virgolette, che noi ci siamo immaginati per i nostri figli. Il messaggio, ripeto, è attualissimo. La responsabilità era quella di fare onore a quel testo, a quel film, a quei grandi interpreti che erano stati Catherine Hepburn e il grande Spencer Tracy. Non facciamo paragoni.
No,
bravo.
Certo, ma è giusto così anche, ci mancherebbe. Tanto tu vinci, quindi se lo facciamo vinci, stracci tutti.
Non è giusto.
Cesare, che tipo di padre racconta il tuo personaggio?
Ma racconta un padre normalissimo, anche la forza di questo spettacolo è che le persone si ritrovano nella fragilità dei personaggi, sia nel padre Matt, che interpreto io, della ragazza, ma anche nel padre di John, del ragazzo, no? del fidanzato. Sì, sì. Perché? Perché quello che dicevo prima, uno si immagina per i propri figli un futuro senza problemi. In quella società, ma ancora adesso in America, il razzismo è ancora purtroppo attualissimo, erano appena state abolite le leggi che impedivano i matrimoni misti, venivano incarcerate le persone, creò un grande scandalo. E una persona progressista come Matt, come il padre della ragazza, all'improvviso si trova a fronteggiare le proprie paure.
Sì.
E non sa cosa fare, ha paura che questi due ragazzi si troveranno in un mare di guai, lo ripete tante volte durante lo spettacolo, perché sì, le leggi erano cambiate, ma la mentalità della gente ancora
infatti,
no.
Infatti.
A distanza di 60 anni siamo nella stessa situazione in America.
Sì.
E ripeto, se lo decliniamo all'attualità di oggi, anche nel nostro paese, assolutamente accogliente, non tanto in alcuni momenti, ma voglio dire, se un nostro figlio, una nostra figlia tornasse a casa con, dico, differenze di religione, con un ragazzo islamico oppure con un ragazzo disabile o con una fidanzata voglio dire lesbica, che cavolo, ci sarebbe subito un problema di paura, di non riconoscersi, di non riconoscersi in un futuro che uno sogna, e questo però che esclude l'interno della persona.
Certo.
Può essere di mille colori, può vestirsi come gli pare, può credere in ciò che vuole, ma l'importante è avere dei sani principi ed essere una brava persona.
È vero, Cesare.
È vero, Cesare.
Sembra scontato, ma
no,
è fondamentale.
Ma non lo è assolutamente.
Fondamentale.
È fondamentale.
Sì.
Bisogna dire che anche l'adattamento è stato, credo, molto importante, perché ha attualizzato, diciamo, il linguaggio, l'ha reso più contemporaneo. E che effetto ha questo sul pubblico?
Guarda, ti dicevo, la fragilità di questi personaggi permette alle persone di riconoscersi in questi, e la forza anche di questo testo, come l'ha adattato Mario Scaletta, che è tra l'altro anche l'attore che interpreta il padre Ryan, è quello di non stravolgere il testo per quello che è.
Certo.
Se uno lo vede, riconosce assolutamente il film per quello che era. Ha attualizzato, diciamo, la parte più comica, tra virgolette, dello spettacolo, no? Rendendolo più vicino alla nostra tipo di comicità. Ma la forza, appunto, di questo spettacolo è che la gente ride.
Certo.
Ride.
Ecco.
E quando uno ride, poi non assiste a una lezione su come ci si dovrebbe comportare nei confronti del razzismo, delle diversità, ma si porta a casa, secondo me va ancora più a fondo il messaggio dello spettacolo, perché stai con il cuore aperto,
ecco.
È vero.
Perché ridi, allora è ancora più efficace.
Hai
ragione, è vero.
Devo dire, Cesare, ogni volta che ci racconti degli aneddoti legati ai tuoi personaggi e agli spettacoli che interpreti, è poesia, magia, perché ci porti a riflettere. Io stavo riflettendo adesso, che sono 20 anni che ci conosciamo.
Wow,
Cesare, era il 2000, cioè, e in questi 20 anni, ma che, cioè, pazzesco quanta.
Con Sweet
Charity, era il 2006, e lo stavo pensando adesso mentre tu ci raccontavi, dico, guarda quanta
strada.
Sono 20 anni ed è bellissimo ritrovarsi oggi a raccontare il teatro insieme, personaggi nuovi, e da domani a domenica avervi qua a Torino al Teatro Alfieri, che vi aspetta a braccia aperte, veramente di cuore.
Noi non vediamo l'ora.
E noi ci vediamo domani, Luca e Max ci saranno, ci abbracciamo, foto, sorrisi, e ci godiamo questo spettacolo con piacere immenso.
Sì. Va bene, ragazzi.
Grazie, Cesare.
Un bacio enorme.
Ti vogliamo bene, un bacio grande. Evviva Cesare Bocci.
Anch'io a voi.
Ciao, Cesare, grazie. Ciao.
Selena Gomez, In the Dark. E Selena Gomez, in un certo senso, mi fa venire in mente anche la nostra prossima ospite, perché sì, la vivo così, la vivo assolutamente così.
E intanto questa è sempre poltronissima qua in diretta su Radio Politon De Quadri, in questo giovedì 19 febbraio, sono le 14.48 e continuiamo il viaggio in questo mondo speciale che è il teatro, che noi amiamo tantissimo.
Infatti, l'abbiamo detto, da domani fino a domenica al Teatro Alfieri di Torino, indovina chi viene a cena, per la regia di Guglielmo Ferro. Abbiamo sentito Cesare Bocci e adesso sentiremo una madre che si trova davanti a un cambiamento assolutamente inatteso e deve fare poi i conti con le proprie convinzioni. E con noi c'è la donna che mette più gioia addosso a tutti, ed è la grandissima Vittoria Belvedere.
Ciao Vittoria!
Ciao Vittoria!
Ciao ragazzi, che bello risentirvi.
Che bello Vittoria, ciao. È un po' che non ci sentiamo, ogni volta è un piacere immenso, felici di ritrovarti poi a Torino da domani.
È vero.
All'Alfieri, Vittoria, domani.
Torni
all'Alfieri.
Sì, sono felice sempre di stare, perdonami.
Dico, dopo un po' di anni torni all'Alfieri anche, che bello.
Sì, è vero, però Torino ce l'ho sempre nel cuore, indipendentemente dai teatri in cui faccio gli spettacoli.
Bene, e Torino ti aspetta sempre. Vittoria, braccia aperte. Poi questo testo è davvero magico, lo raccontavamo prima con Cesare. E allora vorrei un po' con te, Vittoria, raccontare il tuo personaggio, questa madre, perché ha davvero tante sfaccettature. Sì. Ecco, come l'hai costruita questa donna con questo
Allora, ruolo? Dirti che comunque quando mi è stata fatta la proposta di interpretare il ruolo, che poi fu al tempo di Katharine Hepburn, mi sono spaventata molto perché comunque temevo molto il confronto. Poi allo stesso tempo io ero innamorata di questo film, cioè sono quelle cose che nel tempo
iconiche,
comunque
certo.
Iconiche che rivedi gli evergreen, no?
Sì.
E ho detto, beh, ma sarei presuntuosa solo a pensare che ci possa essere un confronto. E quindi ho cercato di portare in scena, come giustamente appunto dicevi, il mio ruolo di madre, perché poi io nella vita privata sono una madre che ha tre figli di tre esigenze diverse, perché comunque hanno uno 25, 20 e 15.
Wow.
E quindi ho cercato di immedesimarmi nel suo ruolo e di capire come cosa avrei fatto. Però ti posso dire che lei al tempo fu... una donna comunque molto avanti coi tempi, no?
Sì.
E, cioè, credo che oggi chiunque forse di noi prenderebbe, di noi madri, prenderebbe le difese dei propri figli. Insomma, io mi sento ancora appartenere a quella categoria là, no? In un rapporto matrimoniale ci sono i sì e i no, e quindi in base a chi dice sì, io dico no e viceversa. Quindi,
il gioco delle parti anche, vero Vittoria?
Sì, il gioco delle parti, beh, per forza, altrimenti non reggerebbe l'equilibrio.
È vero.
Questo, ho pensato che se uno dei miei figli si presentasse oggi con un fidanzato, ma non tanto più con il problema del colore della pelle, quanto magari la stessa diversità di religione, piuttosto che differenti desideri o comunque a livello sessuale, piuttosto che di etnia, cioè per quanto riguarda proprio le usanze.
Sì.
Sicuramente mi spaventerei, perché poi in realtà i no spesso sono dettati dalle paure, no? Cioè noi prima ancora di affrontare il problema
è no a priori.
Invece dovremmo cominciare ad ascoltare questi giovani che cercano ogni volta di affermarsi, però purtroppo stando con dei genitori che magari appartengono ancora a un'educazione un po' antica, fanno prevalere spesso i propri trascorsi di vita. E quindi ci si attappa le orecchie, ci si copre gli occhi.
Si fa un po' lo struzzo in questi casi, è vero.
Si fa gli struzzi, no? Si mette la testa sotto la sabbia. E guarda, l'unica cosa che mi farebbe capire se quella persona davanti che mi porta mia figlia o mio figlio è capire quanto la ami, quanto la desideri, capire chi in realtà dobbiamo imparare a conoscere, chi abbiamo davanti e non tirare su questi famosi muri,
barriere, a priori. È vero, mamma
mia, barriere.
Sì.
È vero, e poi anche perché tu stai raccontando proprio veramente questo rapporto materno con i figli, e in questo spettacolo c'è raccontato anche il conflitto tra questo amore materno e poi fondamentalmente il pregiudizio. Secondo te c'è una netta separazione o comunque riconoscibile tra questi due aspetti, o comunque sempre tutto così sottile, così impalpabile, che come dici tu bisogna essere sempre molto attenti a osservare, a guardare e conoscere la persona che è davanti?
In realtà, guarda, il mio personaggio all'inizio è semplicemente titubante. Sostenere le idee di un marito per un anche un'educazione di quel periodo, no?
Sì.
Per anche un certo ceto sociale.
Sì.
In realtà poi si accorge che lo dice, però poi con il passare del tempo io mi sono accorta che quelle due persone, che quei due ragazzi si amano veramente.
Ecco.
Quindi chi siamo noi,
ecco,
per impedire di viversi la vita e l'amore? Certo, dovranno affrontare degli ostacoli.
Sì.
I pregiudizi ci saranno, cioè gli punteranno il dito, sputeranno sentenze, ma chi siamo noi per impedirgli di vivere la loro vita?
Vero.
Capisci? Quindi in realtà lei ha paura, è titubante, però prevale l'amore. Cioè il mio personaggio preferisce stare dalla parte dei giovani, dalla parte,
sì,
di sua figlia.
Sì.
E questo
a costo
è molto
di mettersi contro il marito.
Sì,
certo,
certo, certo, certo.
Certo.
E questo è una bella chiave di lettura e una bella anche predisposizione del personaggio. Io volevo chiederti una cosa, Vittoria, e questo esula anche un po' dallo spettacolo, perché... Lo dicevamo, purtroppo questo spettacolo comunque è molto attuale per i temi che,
sì,
vengono affrontati, perché questa discriminazione la si vive ogni giorno, la leggiamo sui giornali, veniamo bombardati da tutto questo. Tu ti sei fatta un'idea, nonostante si voglia cercare di dare anche una comunicazione mirata, puntuale, precisa, anche per raccontare quella che è la quotidianità delle persone, anche la normalità, anche se questo termine, diciamo, perché è normale, ok. Ti sei fatta un'idea di perché però ci sia ancora tutto quest'assio, quest'odio, questa voglia di proprio far del male, nonostante, come dire, i tempi dovrebbero essere cambiati?
Questa difficoltà forse ad accettare.
Ad accettare, ecco.
Allora, tutto quello che non conosciamo ci spaventa, quindi ti ripeto, in realtà prevale la paura. Poi aggiungo che nella maggior parte dei casi c'è una grossa dose di ignoranza,
ecco,
c'è una grossa dose di,
sì,
frustrazione. Cioè, chi critica o si permette di esprimere giudizi negativi piuttosto che pesanti è perché probabilmente di base anche loro vivono una situazione non... Cioè, cerco di buttarla sul filosofico e
certo,
della situazione,
certo,
no? Anche
certo,
se ti ripeto, secondo me c'è una grande dose di ignoranza.
Sì.
Di ignoranza, sì. Magari vivono delle frustrazioni e non riescono a superarle, non riescono,
sì,
a liberarsi, non riescono ad affrontarle. E di conseguenza, no? Come si dice, vita mia, morte tua.
Sì,
quindi
giusto,
io non vivo, cioè tu non vivi, ma vivo io, hai capito?
Certo,
quindi
certo,
preferisco quasi come lottare contro i mulini a vento, fare una battaglia, probabilmente non la vincerò, ma non cambio le mie idee.
Sì,
cioè,
certo,
è quasi,
sì,
più una, di base, una grande
frustrazione,
sì,
che le persone,
sì,
vivono. È vero, è vero, Vittorio,
è vero,
sì,
assolutamente.
Sì.
È vero.
Ed è un peccato.
Ed è,
no,
un grande peccato.
Perché io ti dico, a 54 anni oggi, nonostante abbia una vita felice, una famiglia felice, però sono arrivata a un punto in cui mi sono messa in discussione dicendo, ma quello che ho fatto fino ad oggi, l'ho fatto bene, l'ho fatto male, chi può darmi una risposta? E ti dico, con tutta serenità, vado da una persona, quindi da un analista,
sì,
per capire se, cioè è come se a un certo punto tu avessi dei dubbi, ma non perché,
capisco,
questi dubbi,
certo,
nessuno,
capisco,
te li conferma, perché hai voglia di capire chi sei
Capisco.
oggi
Sì,
a 54 anni.
capisco.
E
Vero.
quindi mi faccio aiutare, non sono
No, no,
presuntuosa,
no,
non
no, lo
dico ho
capisco.
54 anni
E so
e
già
ho già
tutto,
capito
quindi ho
tutto.
sorrisolto. Certo,
Bravissimo,
certo. Ma quello è da
bravissimo.
persone intelligenti, Vittoria, se posso essere. Noi siamo più o meno, io ne ho 54, Max 56. Io credo che questo aspetto noi lo viviamo quotidianamente, poi noi come coppia da più di 25 anni insieme, tante situazioni le abbiamo vissute sulla pelle, però hai detto delle affermazioni che noi abbiamo proprio vissuto, cioè l'amore che poi alla fine anche i nostri genitori hanno ritrovato in
Sì.
noi. Hanno
È
reso
quello
loro
che
sereni e le
sì,
persone poi
ma
quando vedono
certo,
questo si tranquillizzano perché il
infatti,
primo dubbio è la paura, ma la
la
paura è
paura,
normale in un genitore perché hai paura che il
ma
figlio poi
sì, perché non
chissà.
la
È
conosci,
certo,
non la conosci, è
però
vero,
indaghiamo su noi stessi, facciamoci domande, questo è molto bello. Oggi veramente stiamo affrontando
facciamoci
questo.
aiutare,
Brava,
non
brava
vergogniamoci, cioè
Vittoria,
è
sì.
veramente è sintomo di grande
Anche
intelligenza, di
secondo noi.
grande
Sì,
apertura mentale, no? Proprio
Vittoria.
ammetto. Io
È
mi sto
vero.
facendo aiutare perché vorrei delle
Eh
risposte
sì.
da qualcuno che non fosse mio figlio, mia
Certo,
figlia,
qualcuno
piuttosto
che
mio
non è
marito, la
del.
mia amica,
Certo, qualcuno proprio fuori.
che non sta, che non,
Certo,
eh
che
sì, che
non
non
ha
la
anche
sta, non la
quell'impatto
pensa. Certo,
emotivo, no? No, come dire, di legame che poi.
coinvolgimento,
Coinvolgimento,
certo.
certo. Bello, Vittoria, che dire?
Beh,
Io starei a chiacchierare con
no,
Vittoria Belvedere
assolutamente.
ore e
Allora,
ore.
io devo
Cioè.
rimanere filosofico, mi
Sì, va bene,
dispiace,
Maxone,
Vittoria,
sì.
ma molto, molto, molto divertente. Qual è la tua emozione di avere a cena tutte queste sere più di 1500 persone? Devi cucinare tantissimo.
Guarda, allora lo sai che è veramente una gioia immensa,
beh.
perché voi lo sapete anche
Sì,
meglio di
sì.
me, insomma, che la prosa,
Sì.
lo spettacolo a teatro di prosa
Sì.
porta a dir tanto, se ti va bene, grasso che cola,
È
900. Stiamo
vero,
parlando di
è
numeri
vero. È vero, Vittoria, è vero. Sì,
importanti.
sì, sì.
Noi col nostro spettacolo in più abbiamo chiuso una tournée teatrale di 6 mesi. Tu
Sì,
dici scusa, ma che cosa?
al giorno d'oggi dici che
Al
è vero,
giorno
Vittoria.
d'oggi, io ho
Eh
detto
sì.
alla mia produttrice: guarda, mi devi pagare anche
Grande
l'avvocato,
Tania.
perché probabilmente sì, Tania
Un
Corsaro, probabilmente
abbraccio.
mio marito chiederà il divorzio, perché sto fuori tutto questo tempo.
Però
E vi
evviva.
aggiungo, ma probabilmente lo avrà aggiunto Cesare e io sarò ripetitiva, che abbiamo venduto altrettante date per l'anno prossimo. Sono
Evviva,
felice,
anche
ma
noi.
ho la febbre, vi dico questo.
No, per favore, che l'equilibrio familiare è importante,
Assolutamente.
figli, ma ti prego, lo dice Tania,
Certo,
per favore,
certo. Tania, mi
l'artista va bene,
raccomando.
ma tieni conto anche della famiglia, non in scena, ma fuori dalla scena reale.
Bravo, mi
Va
prego,
bene.
un appello, Tania, salvaci.
Vittoria, grazie, ci vediamo
Grazie.
domani all'Alfieri, fino a
Domani ci
domenica, noi ci
vediamo. Vi
vediamo
aspetto,
e
non
ti
vedo
abbraccio,
l'ora di
anche noi,
riabbracciarvi.
anche
Aspetto
noi.
tutti voi.
Ma, un bacio
Grazie,
enorme.
Vittoria
Grande a voi.
Belvedere. Ciao
Ciao, ciao.
Vittoria, ciao tesoro,
Ciao, ciao
ciao,
ragazzi,
ciao,
ciao.
ciao, ciao.
I ragazzi italiani, vero amore, ma è sempre vero
È
amore.
sempre,
Un grande
certo.
saluto dobbiamo farlo
È il
quindi ad
nostro,
Attilio
certo. Eh sì,
Fontana e
è
a
il
Clizia
nostro cuore.
Fornasier, che è vero
Eh sì.
che non è un ragazzo italiano,
No,
ma
beh,
insomma è nel
sono nel
nostro
nostro
cuore
cuore.
sempre.
Sempre, assolutamente. Questa è sempre Poltronissima, qua in diretta su
Sì.
Radio Politon De Quadri, in questo giovedì 19 di febbraio. Adesso continuiamo parlando di un altro spettacolo che ha già aggiunto una data perché era già
Sì,
sold out, e
sì.
parliamo di Fall, che sarà al Teatro Gioiello di Torino il 25 e anche il 26 di febbraio. Devo dire, una satira che non fa sconti, perché quando c'è lui
No.
assolutamente non si fanno sconti, ed è uno spettacolo che mette davvero in discussione le ideologie, i linguaggi e le convinzioni. Noi siamo felicissimi di
Sì.
parlarne oggi con lui, Giorgio Montanini. Ciao
Ciao
Giorgio!
Giorgio.
Ciao, ciao, grazie, che entusiasmo, grazie, grazie a tutti.
Ciao, che bello, la prima volta
Ciao.
poltronissima,
Eh
Giorgio,
sì.
che bello!
È la prima volta, è la prima volta.
Però
Sono stato così bene al Teatro Gioiello l'anno scorso che sono tornato quest'anno
torni
raddoppiato.
raddoppiando,
E
sempre
come?
sold out, e devo dire ogni volta un grande successo. E noi siamo contenti oggi di parlarne un attimo con
Infatti.
te, perché, come dire, quando parliamo con Giorgio dobbiamo sempre avere un po' di timore, perché lui
Ma no, ma no. Anzi, deve avere
Ma
lui
no, beh,
timore delle nostre
sul palco
domande.
sì, qua
Sul
no.
palco sì, sul palco sì, qua no, Giorgio, vero?
Assolutamente. Allora, la prima domanda
Sì.
assolutamente bella, lineare e semplice. Che cosa significa poi per te fare una satira così in modo diretto, senza filtri, in un momento come questo?
Ma per me è molto semplice, non ci sono risposte così intellettuali, è che l'unico modo per poter riuscire a stare bene, a sentirmi un po' meglio, perché in realtà la comicità o l'arte in generale, innanzitutto è molto egoistica, serve a chi la
Sì,
fa.
sì.
poi ha l'effetto collaterale che magari ne possono soffrire altri, e altri magari si possono sentire meno soli, ma l'effetto catartico è in prima persona, lo vive l'artista, quindi io lo faccio per stare un po' meglio. E quindi è un bisogno, è proprio una necessità quella di potermi sfogare in maniera articolata sul palco. Per poter di quello che penso, anche perché è un momento questo in cui nei social ogni opinione si confonde con le altre, e quindi avere uno spazio in cui la gente ti sta a sentire per un'ora e un quarto e non per 30 secondi è una boccata d'aria fresca.
È vero,
lo immagino, ecco, immagino.
Ma parlando di libertà di espressione, tutto quanto, oggi io devo dire, io e Max, ma credo che anche tu lo riscontri nella vita quotidiana, è diventato comunque molto difficile parlare. Qualsiasi cosa uno dica, sbagli. Ecco, come possiamo secondo te risolvere questo problema nella vita quotidiana?
Ho paura della
fregandocene,
risposta.
No, dimmelo Giorgio, dacci un consiglio.
Però hai detto una cosa giusta, la paura sta in chi parla, la paura sta nell'interlocutore, cioè ho paura di sbagliare. Basta che uno è convinto di quello che dice, delle proprie idee, esercita un diritto costituzionale che è quello della libertà di espressione, che in Italia è sancito proprio dalla Costituzione.
Dal 21, certo, è vero.
Siamo liberi di dire tutto ciò che vogliamo. Il problema in Italia non è la libertà d'espressione, ma è il mancato esercizio della libertà d'espressione.
È vero.
Individualmente scegliamo per convenienza, per paura, per incapacità, per timidezza di dire quello che pensiamo. Ma non è una cosa che si deve fare solo a livello politico, anche col tuo vicino di casa o col tuo datore di lavoro. Se una cosa non ti sta bene, devi dirlo, devi far valere le tue idee. E questo però comporta delle conseguenze. Una persona deve avere la forza e le spalle larghe da poter subirne le conseguenze. Sappiamo che viviamo in un mondo ingiusto, in un mondo iniquo, e quindi accettare le conseguenze di essere liberi a volte è costoso. A me non importa, perché per me è molto più importante essere libero piuttosto che tranquillo. Preferisco essere agitato, vivere la mia vita in maniera agitata, ma libera. Poi invece decide tranquillo, ma subendo. Poi si accorge che subendo non è manco più tranquillo, quindi è agitato di più. Sta subendo.
È una riflessione che mi piace un sacco, vero?
Piace un sacco,
bella,
anche a me.
Bella, Giorgio,
allora,
sì.
Che la tua comicità spesso divida, non c'è dubbio.
Certo.
Probabilmente anche inevitabile. Questa cosa è una cosa che è voluta da te oppure no? E soprattutto perché sicuramente ti fa stare bene, però questo magari dividere così tanto forse ti riesce ad aiutare ad arrivare più nel profondo delle persone.
Ma guarda, io di sicuro se volessi piacere a tutte le tipologie di persone dovrei fare uno spettacolo talmente banale, stupido che piace. Immaginate uno spettacolo trasversale che piace alla persona dei 60 anni, alla bambina dei 13 e all'uomo dei 40. Cioè devi parlare di cose che tutti e tre comprendono, quindi te devi fermare a come si fanno le lasagne.
Pensavo anch'io quando se magna è lì.
Esatto, oppure de raccontare gli episodi della suocera con la nuora, capito?
Sì,
questo non mi interessa. E poi l'arte è divisiva da sempre.
Certo,
io ho paura di una piazza che risponde all'unisono tutte insieme. Me la ricordo a Piazza Venezia, c'è fu uno che si affacciò ad un balcone, capito? E disse l'Italia va in guerra, e tutti insieme dissero vai!
È vero,
andava a morire in guerra, capito? La metà di quelli non sarebbero tornati dalla guerra, eppure erano contenti tutti insieme. Come quelle piazze in cui c'è quell'idea plebiscitaria, quell'idea che non c'è nessuna contraddizione, che non ci sta nessuno che se fa la domanda, mi fa paura. Quindi ben venga un'idea divisiva.
E questo mi è piaciuto un sacco. Guarda, non sai quanto. Mi è piaciuto veramente un sacco.
No, davvero, Giorgio, ci vorrebbero più persone così. Perché comunque stai lanciando dei messaggi.
Se ce ne fossero di più, io guadagnerei.
Giusto, basta uno.
Quello è vero. Però nella quotidianità, io credo che tutti noi avremo un pochino più bisogno di questa sicurezza. Quante volte ci capita di dire, ma non dobbiamo piacere a tutti per forza? Cioè, facciamocene una ragione anche su questo. Non importa, però essere
oltre che non dobbiamo, è anche impossibile.
È vero. Beh, quello è vero, Giorgio, quello è vero.
Forza all'infinito, ma non ci se la fa.
È vero. Giorgio, allora ricordiamo il 25 e 26 di febbraio al Teatro Gioiello, più pochi posti.
Beh,
il 25
è già pieno, cioè, il 26 è già pieno,
25 da mo. Cioè, quindi
affrettatevi.
Giorgio, è stato un piacere,
grande
incontrarti,
piacere,
ti
davvero.
Abbracciamo, dai un abbraccio, un bacione a Rocchina,
anche
che
a Rocchina.
So che è lì,
sì.
Dalle un bacione,
è qui a vegliare su di me,
la grande Rocchina. Giorgio, grazie di cuore, grazie, un abbraccio. Ma, ciao Giorgio,
ciao.
Sandra Coleman, Bite My Tongue, l'energia giusto proprio dopo Giorgio Montanini, giusto? C'è sempre quella bella energia.
Alla grande, questa è sempre poltronissima, qua in diretta su Radio Politon De Quadre. Continuiamo adesso parlando di un altro spettacolo che debutta a Roma.
A Roma. Il 20 e il 20, dal 20 al 22 di febbraio all'Altrove Teatro Studio di Roma andrà in scena Un Giorno Diverso, regia di Domenico De Meo e musiche originali di Martina De Santis. Stiamo parlando di uno spettacolo molto poetico, molto fragile, che alterna la concretezza scenica a flussi di coscienza, di memoria e presente. E con noi l'autrice delle musiche originali, la nostra grandissima Martina De Santis.
Ciao Martina!
Ciao Martina!
Salve, salve, buon pomeriggio a tutti.
Ciao, benvenuta. Come stai Martina? Tutto bene?
Grazie, bene, tutto a posto. Voi come va?
Noi bene, tutto carichi. Bene,
sì,
devo dire, quando facciamo la nostra diretta e parlare di teatro, spaziamo da vari argomenti, per noi è energia pura. Poi quando incontriamo artisti anche nuovi, ancora di più. Per te è la prima volta qua da noi, siamo contenti.
Noi adesso abbiamo ascoltato la tua voce
sì.
E già l'amiamo per quanto è veramente solare, pulita.
Sì. Musicale, mettiamo
musicale
una cosa.
E anche luminosa.
È luminosa.
Pensa a tutte cose che una voce forse non ha, ma queste sono le sensazioni.
È vero Martina.
Molto bene, tra l'altro io sono una fan della radio, un giorno chissà qualcuno.
Quando
chissà,
vorrai chissà. Venire a Torino, guarda, nostra ospite, magari facciamo qualcosa insieme.
Ma sì, sarebbe
Martina.
Divertente.
Bene.
Senti Martina,
bene.
Quando ti sei avvicinata a questo progetto, la prima suggestione musicale che ti è arrivata leggendo questo testo, qual è stata?
Diciamo sicuramente quello che vuole evocare un po' lo spettacolo è una sorta di intrappolamento,
okay.
Diciamo una sorta di chiusura, di mancata libertà, di sensi di colpa, e tutto sembra tutto un inganno dentro l'inganno,
okay.
E quindi diciamo un testo abbastanza scuro che però vuole portare insomma a galla un po' dei nostri quesiti, le nostre domande quotidiane, insomma quanto ci sentiamo veramente liberi all'interno delle nostre vite, ecco.
Certo.
Nella nostra società e in questo caso
sì.
Esatto,
sì.
Esatto,
purtroppo sì.
Esatto.
Non è solo il teatro ma è la realtà,
sì.
Esatto, e quindi con la musica insomma Mimmo Domenico appunto,
sì, che salutiamo, doveva essere con noi, poi ha avuto un impegno, ma meno male sei arrivata tu
sì.
Martina, noi siamo felici senza nulla togliere a Domenico.
Abbiamo fatto una riflessione interessante su come potesse la musica essere un intervento quasi diciamo maligno in qualche modo,
okay.
che avesse una parte diciamo di divinità intrusiva all'interno delle vite di questi due personaggi, insomma.
Infatti è una bellissima chiave di lettura per l'utilizzo della musica, perché almeno è una visione quasi personificata, in questo caso molto forte e negativa.
Esatto, come se fosse un altro personaggio,
in qualche
modo. Esatto.
Ed è stato complicato o meno renderla viva come personaggio?
Allora, diciamo che, non lo so, mi sono sentita assolutamente di risuonare con questo argomento di questi tempi, quindi, insomma, per me è stata abbastanza impulsiva come nonostante potesse sembrare un argomento un po' difficile, però siccome penso che un po' tutti noi ci ritroviamo in questo senso di inadeguatezza in generale, insomma, per me è stato abbastanza, come si dice, challenging, però allo stesso tempo motivante.
Wow, sì, bene,
è molto
bene.
Bello questo,
molto,
anche
molto.
Perché mettere insieme l'istintività con cui ti è uscita una parte più oscura comunque.
Esatto.
È molto bello come suggestione.
Autrice, di solito esprimo anche una chiave un po' più lucente, solare. Sì. Invece in questo modo sono riuscita anche a canalizzare, diciamo, anche quella parte un po' più combattuta, ecco, sì. Come dire. E quindi sono stata contenta perché non solo ho aiutato Domenico in questo viaggio teatrale, però ho potuto esprimere allo stesso tempo il mio modo di vedere le cose attraverso la musica, ecco, insomma.
Beh. Wow, ottimo lavoro, allora. Davvero.
Senti Martina, la scena comunque alterna dei momenti di realismo con anche una dimensione molto astratta, e a questa esatto. Ci sono anche delle proiezioni video, e quindi come hai cercato di far dialogare la musica con questi due livelli? Come te li sei immaginati?
Sicuramente è stato tutto un costruire, e dal momento in cui abbiamo lavorato parallelamente con Addis, sì. Che è il ragazzo che ha creato la parte, diciamo, video, sì. È stato un costruire insieme, nel senso, comunque, dopo aver io ho creato le musiche prima, sì. E poi ci siamo mossi in parallelo, okay. E abbiamo dovuto modificare delle cose, insomma, però ecco, è stato sicuramente un lavoro a 360 gradi. Per me era la prima esperienza, insomma, quindi è stato veramente interessante. Non dico in costruzione, ecco, certo. Poi abbiamo capito determinate cose e siamo riusciti a trovare la chiave giusta per dare voce a una parte di un'altra, o anche a volte fare solamente parlare le immagini, certo. Proprio per quello che danno.
Quella è la creatività. Infatti, grande, bello.
E allora, da tutto quello che tu dici, diciamo, è stata fatta una scrittura musicale in questo caso, sì. Ma magari anche amplialo come discorso proprio allo spettacolo in sé, che è stata più evocativa, perché tu hai parlato anche di evocare questo personaggio, certo. O più narrativa, perché in fin dei conti è un personaggio la musica.
Esatto, e diciamo entrambe, perché diciamo che i personaggi si muovono anche attraverso la musica, cioè nel senso la musica inizia, ci sono come se fosse una conversazione e sì. Succedono delle cose esattamente dopo, quindi ci sono dei suoni che tornano e che fanno ripetere determinate azioni, quindi è come se si tornasse sempre in un punto, no? In questa sì. Pesantezza sì. Che riporta. Porta lo spettacolo, insomma, quindi è proprio un messaggio, è una conversazione, insomma, ecco. Quindi direi forse più, esatto.
Bello, bello Martina. Allora che dire, dal 20 al 22 sì. Di febbraio, un giorno diverso, all'Altrove Teatro Studio di Roma, non perdetevelo.
Una musica diversa.
Una musica diversa.
Lo possiamo anche dire.
Una serata diversa, sì, però assolutamente positiva.
Sì, diciamo che
importante.
È utile perché... Sì. Cioè, fa uscire da lì non con una risposta, ma le domande, secondo me, in questo momento di domande, insomma, ce ne dobbiamo fare.
Infatti,
ce ne facciamo,
bravissima.
Va bene così, Martina.
Bravissima.
Assolutamente. Martina, grazie di essere stata nostra ospite. Torna a trovarci quando vuoi.
Un bacio enorme.
Pronto? Mua.
Torna a trovarci, dicevo, Martina, quando vuoi. È stato un piacere averti qua, poltronissima.
Sì. Grazie mille, buona giornata.
Un bacione grande,
bacio
Martina. Ciao Martina,
ciao,
a presto. Ciao.
Calcutta, oroscopo. E in effetti nell'oroscopo, insomma, succedono tante cose. Saturno, a quanto pare, sarà Plutone, non me lo ricordo neanche più, esce dai pesci . E va bene a te, ed entra in ariete e va bene a me.
Ma
vedi, come vedi, l'oroscopo è molto
ma
strano.
Ma deve ancora entrare nei pesci, scusami.
No, nei pesci è arrivato in ariete.
Però,
sì,
è già
sì,
arrivato
sì.
In ariete, va bene.
Non so ancora che cosa sta combinando quello lì, ma
sento rumori
del piano di sopra.
Poi devo veramente, redarguire la nostra regia, che durante i fuori onda scrivono delle cose. Inesatte, non va bene. Lo sapete
a
cosa mi riferisco.
Bacia tutta la nostra regia.
Sì,
adesso lo dici.
No, non lo dico
dici.
Perché non dico nulla, non si dice nulla, va bene così. No, ricordo alcuni appuntamenti importanti.
Bravissimo.
Perché la prossima settimana è vero che inizia il Festival di Sanremo, ma bisogna andare a teatro a prescindere. Noi abbiamo due grandi produzioni di Fabrizio Di Fiore Entertainment che debuttano, una a Milano. Parliamo di Cantando sotto la pioggia il 25 di febbraio, quindi in scena appunto al Teatro Nazionale, e poi giovedì 26 appunto di febbraio al Teatro Alfieri di Torino arriva Sette Spose per Sette Fratelli, quindi due grandi produzioni che arrivano al nord.
Gioia, allegria,
e quindi,
tanta gioia,
e noi
tanta
però andiamo in onda la prossima settimana di venerdì 27 febbraio alle 14. Ricordate, regia, ve lo siete
segnato?
Invece di scrivere cavolate.
Ah no, non sono cavolate, loro dicono tante cose intelligenti, bravo. Bravi, bravi.
Certo. E salutiamo allora tutti gli ospiti che sono intervenuti oggi, Maxone, dai.
E allora grazie ai nostri ospiti, Francesco Procopio, Stefano Sarcinelli, Cesare Bocci, Vittoria Belvedere, Giorgio Montanini e Martina De Santis.
Sì, e salutiamo anche la nostra regia, anche se non se lo merita.
No, ma ve lo meritate, sempre comunque. Sì,
Williams, il nostro Mattia e la nostra Irene, anche sì. Francesca e tutta Radio Onde Quadre, che insomma ci segue sempre.
E ci sopporta.
E ci sopporta alla grande, quindi insomma vi ricordiamo l'appuntamento con Poltronissimo il prossimo venerdì alle 14, avremo in studio due grandissimi ospiti
con noi.
E non vedo l'ora di averli insieme a noi, due personaggi davvero stratosferici. Non anticipiamo troppo, vero Mazzone?
Assolutamente no. Perfetto. Ma dobbiamo salutare comunque
certo, salutiamo come sempre i nostri spettatori e vi ricordo sempre di non dimenticare mai Poltronissimo.
La leggerezza di sognare e la forza di emozionare.
Andate a teatro,
ciao!
Poltronissima con Luca e Max. Tutto quello che non ti aspetti sul mondo del teatro e dello spettacolo.